Io oggi condividerò ciò che io ho capito. Vedete, nella vita, quando trovi qualcuno che ha tutte le risposte, dovete diffidare, perché nella vita non possiamo avere tutte le risposte, soltanto nostro Signore ha tutte le risposte. Noi cresciamo, è la vita stessa che è la nostra insegnante, ma ho delle domande. Continuerò a fare delle domande. La prima domanda è: che cosa te ne fai di un matrimonio dove non avverti più la gioia? Tu vivi un matrimonio e non avverti più la gioia. Tu sei condannato per tutta la vita a continuare in questo matrimonio dove non ti senti gioioso, dove hai perso proprio il senso della vita? Oppure che te ne fai di un lavoro dove tu non avverti più la gioia? Oppure di un'amicizia dove tu non avverti più la gioia? Vedete, nostro Signore ci chiama a vivere in pace, avere pace, perché la pace nella vita ti dà quella gioia, quella serenità, perché se tu non vivi in pace, tu non riesci né ad amarti, né ad amare Dio e né ad amare il tuo prossimo. La pace è quella tranquillità che ci serve proprio per la nostra sopravvivenza. E purtroppo Satana cerca di derubarci di questa pace, cerca di derubarci di questa gioia. Allora, noi dobbiamo cercare in tutte le relazioni di trovare quell'equilibrio. Non sto dicendo che, bene, non trovo pace in un matrimonio, mi divorzio. No, assolutamente, perché Dio odia il divorzio. Ma dobbiamo cercare un equilibrio, dobbiamo cercare, lavorare per trovare gioia in un matrimonio, in un lavoro, in un'amicizia. Vedete, la gioia è ciò che dà significato alla nostra esistenza. Se noi non siamo gioiosi, diceva Charlie Chaplin, un giorno senza sorriso è un giorno perso. Cioè, la vita già è breve. Poi se spendiamo la nostra vita a stare male, a essere negativi, a guardare il bicchiere sempre mezzo vuoto, a lamentarci, noi faremo una vita miserabile, miserabile. Nostro Signore ci ha messi al mondo con lo scopo di gioire questa vita, di godercela. Noi perché mettiamo al mondo dei figli? Perché li mettiamo al mondo? Con la speranza che i nostri figli possano godersi la vita. Non li mettiamo al mondo, dice, vabbè, li mettiamo al mondo e tanto avranno tanto dolore. No, la nostra speranza, la speranza dei genitori è che i figli possano stare bene, che abbiano un buon futuro. Vedete, altre domande. Perché la vita? Perché soffriamo? Perché si muore? Cioè, io sono sicuro che tutti quanti noi e ci facciamo e ci poniamo queste domande. Proprio ieri con Gilberto, Franca e Lloyd siamo andati al parco Concadoro, così si chiama. E vedete, c'è tanta gente che è un po' ha smesso di credere in Dio per il semplice fatto che vede tanta violenza. Dice: ma se esistesse Dio, perché non interviene? Addirittura uno ha detto: ma io penso che Dio sia un alieno. In certi sensi, per alcuni Dio è un alieno perché non lo conoscono. E noi siamo qui per che cosa? Per incontrarci la domenica, guardarci in faccia, fare la preghierina, sentirci il sermoncino e tornare a casa felici e contenti? No, fratelli, assolutamente no. Chi torna a casa contento del messaggio non ha capito nulla. Perché noi dobbiamo tornare a casa veramente scandalizzati. Scandalizzati. Uno, se io ci guardassimo negli occhi e ognuno di noi si ponesse questa domanda a vicenda: tu sei felice? Io sono sicuro che tutti entreremmo in crisi, guarderemmo la vita dentro di noi e sono, non è, sì, sono felice, però c'è quel maledetto però. Allora manca quella felicità. Ma manca veramente, allora non siamo veramente felici. Allora il Signore vuole che noi raggiungiamo questa felicità. Lui ha pianto, lui è morto, lui ha detto tutto è compiuto affinché noi potessimo godere di quella felicità. Vedete, si nasce, si soffre e si muore. Solo l'amore può rispondere a questi quesiti della vita. Non è che io, una misera persona con questa materia grigia, può rispondere a queste domande così elevate. Vedete, La vita non è una necessità, mi spiego. Non è che Dio ha detto io ho bisogno dell'uomo e creo l'uomo. No. Ma un atto di gratuità. Lui ci ha dato un dono che è la vita. Cioè, guai, lungi da noi questo pensiero, ecco Dio ci ha messo al mondo perché lui aveva bisogno di noi. No, assolutamente. Ma la vita che Dio ci ha donato è un atto di gratuità, è un'esplosione dell'amore di Dio. Noi mettiamo al mondo dei figli, perché cosa? Perché è l'amore che ce l'ho detta. Tante volte ho sentito dire, facciamo dei figli perché quando sarò vecchio saranno il mio bastone. Ma questo è sbagliato, fratelli. Non si possono mettere al mondo dei figli perché i figli un giorno si prenderanno cura di noi. Non è corretto. Ma noi, due persone che si amano, quell'amore partorisce una nuova vita. Questo è quello che Dio ha fatto con noi. La sofferenza è la conseguenza del nostro peccato, ma ringraziando Dio c'è una speranza, ma in essa sperimentiamo che cosa? L'amore di Dio. In questa sofferenza che noi abbiamo, Dio ha mandato l'unico suo figlio, è lì che noi vediamo l'amore. Vedete come l'amore risponde a questi quesiti? Non sono io, Franco Verardi, che risponde. E poi, chi ama non muore mai. Tanti fratelli, tante sorelle che nella vita hanno amato, se ne sono andati nella casa del padre, sono tornati a casa, ma il loro amore resta sempre. E Gesù stesso cosa ha detto? Chiunque crede in me, anche se dovesse morire, vivrà, perché quell'amore di Dio ci fa vivere. Vedete, come sarebbe la vita se non avesse un senso? Insignificante, no? E tanti vivono una vita senza senso. L'uomo raggiunge la felicità solo se ha uno scopo se dà uno scopo alla sua esistenza. E tutti quanti noi dobbiamo dare questo scopo alla nostra esistenza. Vedete, Proverbi, sapete che cosa dice? Il Signore ha fatto ogni cosa per uno scopo. Non è che il Signore dice, mo creo sta cosa tanto per. Ogni cosa ha uno scopo. Il sole ha uno scopo, la luna ha uno scopo, il mare, gli alberi, l'aria, tutto ha uno scopo. E poi noi siamo la ciliegina sulla torta di questa creazione. E anche noi abbiamo uno scopo. E ognuno di noi dovrebbe scoprire questo scopo. Allora, qual è lo scopo dell'uomo? Consumare la vita? Quanto odio quella frase quando dico, vediamo di ammazzare il tempo. Il tempo non si ammazza, fratelli. Il tempo ce lo dobbiamo godere. Godere con le persone che amiamo, goderci quello che Dio ci ha creato. Io non ammazzo il tempo, perché ci sono dei momenti che se potessi inchiodarlo quel momento, perché è troppo bello, lo inchioderei. Ma il tempo non va ammazzato, il tempo dobbiamo godercelo giorno dopo giorno, perché ogni istante, ogni minuto è un dono di Dio. Allora tante volte dice consumare la vita, no. Oppure studio, lavoro e progredo. Basta, questo è il mio scopo? No, fratelli. È proprio sciupare la creazione di Dio se noi vedessimo la vita o il nostro scopo sotto questo profilo. C'era un grande uomo saggio, una saggezza che Dio ha dato a quest'uomo, ricco, saggezza, intelligenza, non gli mancava assolutamente nulla. Ha sperimentato che significa non avere tutto dalla vita. E lui dice ad un certo punto, perciò ho odiato la vita. Come? Com'è che tu hai odiato la vita? Hai avuto soldi, hai avuto tante mogli, hai avuto saggezza, hai avuto tutto e hai odiato la vita? Perché tutto quello che si fa sotto il sole mi è divenuto odioso, poiché tutto è vanità, è come un correre dietro al vento. E ci credo, quando noi perdiamo lo scopo, il significato, diventiamo così. E voler afferrare il vento. Vedete, molto spesso viviamo la nostra esistenza senza mai domandarci il perché. Perché mi alzo la mattina per affrontare la giornata? Perché? Ci siamo mai posti la domanda? Perché? Il perché della famiglia, o il perché di un'amicizia, o il perché di un lavoro? Allora dovremmo dare delle risposte. Perché facciamo tutte queste cose? Perché mi alzo? Perché faccio parte di una famiglia? Perché se viviamo, no, senza capire il senso, infatti viviamo la nostra vita nella dimenticanza del senso. Perché oramai siamo diventati quasi dei robot, senza farci delle domande, senza sentimenti. Tutto corre nella vita e non ci soffermiamo mai sulle grandi benedizioni che ci ha dato. E tutto ciò che dovrebbe essere vissuto con gioia diventa un peso, perché non comprendiamo quello che stiamo vivendo. Vi ricordate cosa ha detto Salomone? Ho odiato la vita. Ciò che doveva essere una gioia per Salomone è diventato un odio. E ciò che per noi può essere una gioia, dovrebbe essere una gioia perché sono benedizioni di Dio, diventa un peso. A volte, per liberarci da questi pesi, cerchiamo di evadere e diciamo: se io faccio più soldi, sarò felice. Se io cambio moglie, cambio marito, sarò veramente gioioso. Oppure, se riesco a comprare quella macchina o quella casa, mi toglierò tante soddisfazioni. Poi facciamo tutte queste cose e ci accorgiamo di non essere felici, perché ci manca sempre qualcosa. Perché la felicità, la gioia, non sta in queste cose che terrene, che prima o poi lasceremo, che non possono dare uno scopo alla nostra vita. Il mio scopo non può essere soltanto mettere al mondo dei figli, il mio scopo non può essere un lavoro, il mio scopo non può essere una casa, una macchina. Sarebbe terribile tutto questo. C'è un profeta che sveglia la coscienza del popolo di Dio. Sapete, quando Nebucodonosor distrusse il Tempio, poi Dio diede l'ordine di ricostruirlo. Questo Tempio fu ricostruito in un arco di 22 anni, ok? Ma realmente, nettamente, impiegarono 7 anni, ma ci furono 15 anni di stallo. Cioè la gente, non gli importava che il Tempio di Dio era distrutto, dice: lasciamolo là. Dice: tanto non ce ne frega nulla. Vedete, in quel tempo, avere un Tempio significa avere Dio nella nostra vita. E l'uomo non sentiva questa necessità di ricostruire il Tempio. Allora Dio interviene e dice questo, che oggi dice a noi: vi sembra questo il momento di abitare nelle vostre case lussuose, eccetera, eccetera, mentre il Tempio di Dio è in rovina? Punto di domanda. E qui oggi non stiamo parlando di questo, ma stiamo parlando di questo. Non ci preoccupiamo più della nostra vita, corretto, ma ci preoccupiamo meno della famiglia del Signore. Vedete, noi ci scegliamo gli amici, noi ci scegliamo le persone che vogliamo stare insieme, ma i fratelli e le sorelle non ce li scegliamo. Questa è la famiglia che noi incontreremo in cielo. Questa è la famiglia con la quale noi passeremo l'eternità. Questa è la famiglia per la quale Gesù è salito sulla croce. Questa è la famiglia che Gesù ha amato. E noi non possiamo far finta di nulla, nella maniera più assoluta. E continua Ageo, cercando di svegliare la nostra coscienza. Ora, così parla il Signore, cioè non è che sta parlando Ageo, Dio sta parlando, no, per mezzo di Ageo, il Signore degli eserciti. Riflettete bene sulla vostra condotta. E dice: avete seminato molto e avete raccolto poco. Poi mangiate e non vi saziate. Voi bevete e non soddisfate la vostra sete. Vi vestite ma non vi riscaldate. Chi guadagna salario lo mette in sacche forate. Allora, poniamoci delle domande. C'è un eccesso da parte nostra, facciamo tanto, ma riceviamo poco. Perché? Perché? Perché manca Dio. Perché Dio, Gesù, non è al centro delle nostre vite. Questo è il senso. Tu ti puoi ammazzare quanto vuoi. Se ti manca la benedizione di Dio, tu non vai da nessuna parte. Ci sono fratelli che io ho la benedizione di girare le comunità. Cioè, non vengono in comunità per tanto tempo perché devono lavorare. Lavora, perché il loro scopo è soltanto il lavoro. Il loro obiettivo è soltanto il lavoro. E poi possiamo andare a fare un esempio all'infinito. Noi dobbiamo curare noi stessi, dobbiamo curare il corpo di Cristo, dobbiamo cercare le benedizioni di Dio. Altrimenti noi possiamo ammazzarci quanto vogliamo e saremo sempre privi di ogni cosa. E conclude Ageo dicendo: riflettete bene sulla vostra condotta. Per meglio dire, e questo ce lo dice nostro Signore. C'è un'altra bella storia che ci mette in crisi. Quanto è differente questa storia dalla nostra, quella del diluvio universale? Vedete, dice la scrittura: come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni prima del diluvio, sapete che cosa faceva la gente? Mangiava, beveva, si prendeva moglie, si andava a marito, fino ai giorni di Noè, quando entrò nell'arca. Allora, qual è la differenza con i nostri giorni? Non c'è differenza. Questo lo facciamo pure noi. Facciamo le cose sistematicamente, senza dare un senso, senza sapere, guardate, che i nostri giorni sono contati. Veramente sono contati. E ogni giorno, giro d'orologio, Cristo è sempre più vicino. Noi mangiamo, beviamo, facciamo la nostra routine quotidianamente, senza capire o senza riflettere sul fatto che noi abbiamo uno scopo e che Cristo prima o poi arriverà. E conclude, dice: e la gente non si accorse di nulla perché è impegnata troppo, concentrata troppo sulla sua vita, finché venne il diluvio, finché venne Cristo che portò via tutti quanti. Così sarà anche la venuta di nostro Signore. Allora, vale la pena cercare uno scopo nella nostra vita? Vale la pena cercare questa gioia nella nostra vita? Vedete, con Cristo, nonostante abbiamo mille difficoltà, riusciremo a trovare gioia. Con Cristo. Che senso ha festeggiare una festa se abbiamo perso di vista il festeggiato? Non tante volte noi ci concentriamo sull'albero di Natale, su queste feste, e poi perdiamo di vista chi? Il vero festeggiato, che è Cristo. È Cristo il nostro festeggiato. Dovremmo riscoprire Cristo nella nostra vita. Credetemi, io sono battezzato, ho accettato Gesù. Io sono sicuro che dovremmo riscoprirlo. E dove si può riscoprire Cristo? Qui, nella famiglia, nel lavoro, nell'amicizia. Vedete, nell'ultimo convegno che abbiamo fatto mi è piaciuto un passaggio di John Mark, che è stato il relatore, e dice: quando Dio ha creato l'umanità, il mondo era un caos, ok? E Dio ha tolto questo caos. Oggi il mondo è di nuovo nel caos. Noi siamo co-creatori con Cristo, con Dio, no? E quando noi togliamo caos in una famiglia e portiamo pace, quando noi togliamo caos in un lavoro e portiamo pace in un'amicizia, noi siamo collaboratori di Cristo, di Dio. Noi stiamo togliendo caos, è lì che noi possiamo sperimentare, ritrovare Cristo nella nostra quotidianità, fratelli. Mi piace questa canzone che penso tutti quanti voi conoscete, è quella di Meraviglioso, di mi sfugge il nome, Domenico Modugno, e un grande cantautore. Lui dice nel testo: è vero, credetemi, è accaduto. Di notte su un ponte, guardando l'acqua scura, con la dannata voglia di fare un tuffo giù. Sapete quante volte noi vogliamo veramente fare quel tuffo giù, vedendo tanti, tanto peso sulle spalle, no? E questo, e quello, e quello. E quest'uomo era lì, che voleva fare questo tuffo, farla finita. Ad un certo punto, un passante, forse un angelo, vestito da passante, mi portò via dicendomi: è meraviglioso, guarda, concentrati su ciò che Dio ti ha creato. Ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso? La sofferenza, tutte le cose negative che Satana ci fa vedere, è un modo in cui ci porta lontani da Dio. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno, guardiamoci attorno e vediamo le grandi benedizioni che Dio ci ha donato. Vedete, la scrittura chiama Satana avversario. Sapete che cosa fa l'avversario? Ci presenta la verità, ce la presenta la verità non per risollevarci, ma per accusarci, per dire: guarda, tu sei questo peccato. Mentre Dio ti dice che stai peccando, ma te lo dice per aiutarti, non per condannarti. Allora, e tante volte noi entriamo con questi sensi di colpa in crisi a tal punto che vogliamo fare quel tuffo giù. Allora serve qualcuno, un angelo, un fratello, una sorella che ti dica: togli lo sguardo dalle cose negative, guarda quello che Dio ti ha donato. Dice: persino il tuo dolore può essere guarito. Tu dici: ma io non ho nulla in questa vita. Guardiamoci intorno, vedi che dono ti ha fatto il Signore. Ti ha regalato il mare, ti ha regalato il sole, ti ha regalato il sorriso di un bambino, un abbraccio di una donna che non ti lascerà mai, un abbraccio di un amico. Guarda quante cose meravigliose ci sono nella vita. E sono queste le cose che dobbiamo guardare quando siamo scoraggiati. Sono queste le cose, fratelli. Dio ci ha donato tante cose. È possibile che noi guardiamo soltanto il male? Tante volte, una volta ho portato un esempio di una torta dove mancava soltanto uno spicchio. Ho detto: che cosa, questa slide, no, che cosa notate di strano? Che cosa vi colpisce? Il pezzo mancante. Ebbene, e noi siamo sempre così. Non guardiamo che ci sono tre quarti di torta a nostra disposizione. No, ma manca il pezzo mancante. Quel pezzo mancante è la sofferenza, quel pezzo mancante è chi ti vuole togliere la gioia, quel pezzo mancante è un divorzio, quel pezzo mancante è la morte di una persona a te cara. Ma lascia stare, Dio ti ha dato tre quarti a disposizione, ti ha dato il mare, ti ha dato il sole, ti ha dato l'aurora, ti ha dato un bambino che ti sorride, ti ha dato l'abbraccio di una moglie, di un marito, ti ha dato l'abbraccio di un amico, ti ha dato tanto. No, c'è un pezzo mancante. Vedete, l'uomo è stato creato per amare ed essere amato. Questo è il vero senso più profondo del nostro cammino terreno. Quando amiamo, lasciamo una traccia eterna. E ancora di più, nell'amore l'uomo ritrova la sua somiglianza a Dio, fratelli. Nell'amore noi diventiamo simili a Dio. Sentirsi amati è ciò che fa ripartire le nostre vite. Quando qualcuno si sente amato, trova un senso nella propria vita. E questo, io lo leggerò sempre questo verso, perché mi ha dato una prospettiva completamente differente nella mia vita. E non sono parole mie, sono parole che nostro Signore ci ha regalato. Non riconoscendo che la bontà di Dio ti spinge al ravvedimento. E questo amore, sapete, io una volta ho ricevuto una bellissima accusa. Mi hanno detto: ma i tuoi messaggi non mi danno nulla perché parlano troppo dell'amore di Dio. Scusami, Scusami, perché sai, Dio è amore. E quando parlo di amore, io parlo di quell'amore che ti dice anche di no. Io parlo di quell'amore che ti dice la verità. Io ti parlo di quell'amore che ti abbraccia. Io ti parlo di quell'amore che ti dà una seconda possibilità. Io ti parlo di quell'amore che Cristo mi ha insegnato lì sulla croce. E se questo ti disturba, mi dispiace, non posso farci niente. È la bontà di Dio che ci spinge al ravvedimento, fratelli. Vedete, a volte noi amiamo per motivi sbagliati, per orgoglio, sensi di colpa, desiderio di essere lodato o semplicemente per dovere. Senza l'amore, anche il sacrificio più grande diventa un egoismo mascherato. E Paolo ce ne dà prova, no? Dice, se parlassi le lingue degli uomini, degli angeli, ma non avessi amore, sarei un rame risuonante, uno squillante cembalo. Cioè, se io faccio tutto questo, lo faccio per sensi di colpa, per orgoglio, non serve a niente, non serve assolutamente niente. Noi dobbiamo amare perché abbiamo ricevuto gratuitamente, e gratuitamente dobbiamo donare questo amore. Non dobbiamo farlo con uno scopo di contraccambio. E Paolo ce ne dà prova. Se io faccio tutto questo amore per orgoglio, per sensi di colpa, per desiderio di essere lodato, per mettermi in mostra, non ho capito il vero significato dell'amore. Assolutamente. Questo è l'amore che Cristo ci ha insegnato. Gli era stata posta una gioia di fronte. E questa gioia, fratelli, la cosa bella, la bella notizia, siamo noi, ognuno di noi. E attraverso ognuno di noi lui ha saputo disprezzare la croce, non l'ha considerata la croce, perché sapeva che quella croce ci avrebbe dato la possibilità di essere famiglia oggi. Di essere famiglia oggi. Il problema della nostra vita non sono i nostri peccati, ma la superbia. Vedete, la superbia è una diga che non permette all'amore di Dio di arrivare dentro di noi. E questa superbia ha un nome, si chiama Giuda, che non si lascia perdonare. Perciò tante volte noi pensiamo, ma sono i peccati? No! Sì, non sto dicendo che i peccati piacciono a Dio, non sto dicendo questo. Ma tante volte è la nostra superbia, quando mettiamo quella diga che non permette all'amore di Dio di penetrare dentro di noi, di farci cambiare. Perché Dio vuole cambiare noi. Vedete, Gesù non è venuto per cambiare il mondo. No, Gesù è venuto per cambiare me. Perché è troppo generico cambiare il mondo. Gesù è venuto a cambiare me. Perché la parola di Dio ci dà del tu. Allora Gesù è venuto a cambiare me, a darmi un significato vero nella mia vita. Gesù non è scandalizzato dal tradimento di Giuda, ma dal no di Giuda che non si lascia raggiungere dal suo amore. E concludo, fratelli, scusate se mi sono un po' dilungato. Sapete cosa ha dato la forza di arrivare, che cosa ha dato la forza a Gesù di arrivare a dire tutto è compiuto? Questa frase: questo è il mio figlio diletto, nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Questa è la frase che ha dato la forza a Gesù, perché vedete, Gesù si sente figlio, si sente amato e si sente con la fiducia addosso. E quando nella nostra vita ci sentiamo di appartenere a qualcuno e questo qualcuno ci ama e questo qualcuno ci dà la fiducia, tu puoi mettere il mondo sotto sopra. Tutto ha un senso. Tutto ha un senso, fratelli. Allora, sentiamoci amati, sentiamoci di appartenere a qualcuno e sentiamoci che questo qualcuno veramente ci dà questa fiducia, la sentiamo questa fiducia ogni giorno della nostra vita e che il Signore ci possa benedire. Amen. Amen.